I mercati salgono e scendono e salgono, come la strada tra Amandola e Montegallo. Poi alla fine si sale a Castelluccio di Norcia e se si sale per la strada anche i mercati saliranno.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è.
Allora, capisco il consueto rito dell'omaggio al cantautore che non è più tra di noi,
anche purtroppo,
se
purtroppo
è riduttivo poi peraltro definirlo cantautore, lo so, nell'ambiente certamente una considerazione molto più elevata. Lucio Dalla,
un musicista che ci manca molto, abbiamo scomodato la sua Piazza Grande
per raccontare di una vicenda che non si consuma a Bologna ma a Taranto.
Beh, ma magari c'è una Piazza Grande pure a Taranto. In ogni caso qui la vicenda ricordava un po' il protagonista di Piazza Grande.
Beh, un'altra vicenda che potremmo intitolare, come già in passato è successo, a sua insaputa.
Esattamente, qui un senza tetto, riferiscono le cronache, senza tetto di 59 anni, ospite del centro di accoglienza notturno gestito dalla Caritas, ha scoperto che possedeva una società che ha ottenuto finanziamenti statali per 1.200.000 euro.
Beh, ma come è stato possibile scoprire?
Evidentemente non era lui che aveva richiesto il finanziamento, ma qualcuno invece, nella fattispecie tre imprenditori poi pizzicati dalla Guardia di Finanza.
E proprio veramente degli imprenditori di una stoffa e caratura,
diciamo, ecco, suadisante, cioè sedicenti tali, esatto. Ecco, perché non erano proprio da classificare come imprenditori.
Lì SG proprio a loro, così, interpretazione.
I quali, resisi colpevoli di truffa aggravata, sostituzione di persona, circonvenzione di incapace, avevano utilizzato il nome, le generalità di questo senza tetto per andare a chiedere appunto questo finanziamento da 1.200.000 euro.
Ma come è venuta a galla questa vicenda? Pare che il signore, appunto questo senza tetto, avesse inoltrato domanda per chiedere il reddito di dignità. Gli è stata respinta perché risultava discretamente possidente.
Facendo i controlli è risultato che lui aveva beneficiato di 1.200.000 euro e quindi hanno detto che forse non gli spettavano. La cosa ovviamente ha suscitato l'interesse della Guardia di Finanza e quindi i tre cosiddetti imprenditori, ma che non hanno niente a che spartire con gli imprenditori veri, un tarantino, uno di Grottaglie e un altro tarantino di diversa età tra i 39 e i 74 anni, sono stati poi pizzicati appunto, come detto, dalla Guardia di Finanza. Lo ha riferito alla Gazzetta del Mezzogiorno.
Allora, di che cosa parliamo oggi? Di un tema molto delicato che abbiamo già affrontato qualche giorno fa, non la settimana scorsa, forse quella ancora precedente, che ha suscitato davvero tantissima attenzione da parte dei nostri ascoltatori e non solo. Allora, ricorderete, avevamo invitato un'associazione dei consumatori e un avvocato appunto che opera presso questa organizzazione, che aveva ottenuto una disposizione appunto della Corte di Cassazione, che a sua volta, accogliendo un ricorso, aveva sostenuto che sia il Servizio Sanitario Nazionale a doversi fare totalmente carico delle rette di ricovero per i malati di Alzheimer. Questa disposizione della Cassazione aveva ribaltato una precedente decisione della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la partecipazione economica del paziente alle spese di ricovero presso l'RSA. Che cosa è successo a seguito di questa determinazione? Che si sono accese le speranze per molte famiglie che hanno ricoverati familiari e congiunti presso queste residenze, naturalmente, in molti ritengono adesso di dover o risolvere addirittura il contratto con l'RSA o comunque non dover più pagare le rette, detta proprio in termini molto brutali. La questione invece è molto più complessa. Noi questa mattina abbiamo ritenuto di dover sentire anche la versione dei fatti e la, come dire, sì, appunto, versione delle strutture direttamente interessate. Quindi sono venuti a trovarci Roberto Mauri, presidente della cooperativa sociale La Meridiana. Grazie, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E l'avvocato Luca Degani, presidente di UNEBA Lombardia.
Grazie.
È l'ente che rappresenta molte strutture socioassistenziali in Italia. Benvenuto anche a lei. Grazie. Mauro, cosa dobbiamo aggiungere?
Dobbiamo
ancora
aggiungere che ci sono i numeri di telefono, perché capiamo che la questione è delicatissima e
non certo conclusa.
È purtroppo popolare, nel senso che molte famiglie sono interessate. Tra l'altro si potrebbe persino estendere in generale alle malattie degenerative senili, e quindi questo aprirebbe, diciamo, ulteriori ambiti di dibattito. Numeri come al solito, numero verde 800 24 0024, se volete intervenire in diretta 349-238-6666 per i vostri messaggi con SMS, con WhatsApp, quindi scritti o anche vocali. Come giustamente hai ricordato, Deborah, qui la vicenda è complicata e intricata, perché discende da una serie di disposizioni, la prima delle quali risale proprio all'inizio di questo secolo, al 2001.
E quindi è la prima formulazione dei LEA, i livelli assistenziali.
Livelli essenziali di assistenza, poi si dipana attraverso una revisione di questi livelli essenziali e più sentenze di Cassazione, ordinanze di Cassazione, decisioni dei tribunali di merito. Quindi potete capire che purtroppo non si riesce a tagliare la questione con un taglio deciso di qua il bianco, di là il nero. Certo. Bisognerà invece andare proprio a disquisire dei dettagli. Quindi
in tutto questo, naturalmente, la comprensibile posizione anche delle famiglie, che ovviamente non devono sborsare cifre poco significative, e quindi è chiaro che nel momento in cui si accende questa lampadina e si vede dai telegiornali o da programmi televisivi, appunto, che si può aprire una possibilità addirittura di ridurre considerevolmente la retta che si versa, è ovvio che l'attenzione, appunto, si fa massima. Comunque, Mauro ha ricordato i numeri per intervenire, per esprimerci le vostre considerazioni. Adesso un brevissimo giornale radio del risparmio, poi entriamo immediatamente nel merito dell'approfondimento di oggi.
Deborah Evacant Rosciani e Mauro Diabolic Meazza.
Deborah.
Che tasso è? Il BTP più. E il tasso c'è. Il BTP più. Christine Lagarde e la Meloni, i rendimenti e l'inflazione e l'Euribor. Il BTP.
Secondo me,
allora,
hai portato fortuna tu con questa canzone.
Ma guarda, se il ministro Giorgetti mi vuole assegnare dei BTP più così in omaggio, solo per i servigi resi alla nazione,
un premio fedeltà così estemporaneo,
ecco, io posso farlo anche per altre emissioni, lo dico qui pubblicamente.
Allora, non ho l'esito della raccolta di questa mattina, ma ieri è stato un boom di sottoscrizioni al primo giorno di collocamento del nuovo BTP più, il nuovo titolo di Stato pensato per il piccolo risparmiatore. 5,6 miliardi di euro raccolti, 160.734 firmati, e ricordiamo che questa è l'ennesima operazione del Ministero dell'Economia con la quale si tenta naturalmente di riportare il risparmio degli italiani sul debito pubblico del nostro paese. Questa è un'operazione un po' diversa da quella precedente, ricordiamo le vecchie operazioni, il BTP Italia, il BTP Futura, il nuovo BTP Valore, quello appunto dello scorso anno. Questo non ha il premio fedeltà, ma ha la possibilità di essere riscattato un titolo che ha una durata di 8 anni, di essere riscattato al quarto anno. Il flusso cedolare, appunto, è diverso tra i primi 4 anni e i secondi 4. Il tasso minimo garantito per i primi 4 anni è del 2,8%, poi va al 3,6%, quindi mi raccomando, fatevi spiegare bene come funziona, ma evidentemente in tanti l'hanno capito, perché ieri, insomma, il titolo ha rastrellato davvero una cifra considerevole.
Secondo la nostra agenzia di stampa Radiocor, già nella prima ora siamo riusciti, un'ora e mezza, siamo riusciti ad avere un altro miliardo di sottoscrizioni. Questa è l'indicazione, quindi già sarebbe da aggiornare, ma adesso non lo seguiremo momento per momento. Se voi volete invece fare un ripasso delle caratteristiche di questo strumento, potete riascoltare la nostra puntata di ieri, la trovate naturalmente sul sito di Radio 24 o sulle nostre piattaforme, sulle maggiori piattaforme. Invece ci hanno lasciato un messaggio interessante a Dillo a Due di Denari, e allora ascoltiamolo.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, sono Marco. Volevo chiedere, ma per i bonifici istantanei è vero che non si paga più commissioni?
Dipende.
Dipende, la risposta dell'esperto
è sempre quella.
La risposta migliore che l'esperto può dare è dipende. Allora, non precisamente sarebbe da dire, nel senso che dal 9 di gennaio, con l'entrata in vigore di una serie di regole europee nuove, i bonifici istantanei devono avere lo stesso identico costo del bonifico ordinario, quindi anche lì dovete capire la vostra banca, il vostro istituto di credito come sia regolato. Molti istituti in realtà hanno scelto la gratuità per l'uno e per l'altro. Non devono però in assoluto esserci più differenze, quindi non può esserci applicato, per dire molto chiaro, un sovrapprezzo per il bonifico istantaneo. Poi ci sarà un ulteriore passo il 9 ottobre prossimo, perché le banche dovranno non solo ricevere i bonifici istantanei, ma comunque offrire il bonifico istantaneo a tutta la clientela. Adesso non tutti gli istituti lo offrono, dal 9 di ottobre prossimo ci sarà invece l'obbligo per le banche di offrire anche questo canale.
Direi che possiamo partire col tema di oggi. Sei
volentieri
d'accordo?
Sì, sì.
Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola.
Vabbè, qua ci mettiamo tutti a piangere, quindi direi di andare
Simone
immediatamente oltre. Che qua
Simone Cristicchi, vincitore del premio Bardotti con questa canzone, nonché classificatosi nella prima cinquina, nella cinquina determinante
finale. E del tutto casualmente l'ha composta anche un po' per accompagnare i nostri approfondimenti su questi argomenti delicatissimi. Appunto, dobbiamo ritornare, Mauro, ricordiamolo, su un tema che abbiamo affrontato qualche settimana fa, che in realtà popola le cronache da qualche tempo, perché ogni tanto tra un giudice, tra una Cassazione che intervente, qua la giurisprudenza si è arricchita sul tema del pagamento delle rette per le persone che naturalmente hanno bisogno di fruire dei servizi delle RSA, ma questa questione dei malati di Alzheimer si è complicata ulteriormente proprio di recente. Abbiamo realizzato una trasmissione una decina di giorni fa con l'avvocato Giovanni Franchi, che ha ottenuto questo risultato arrivando fino alla Cassazione, ma si è creato un ulteriore ginepraio.
Esattamente così. E allora, perché si è creato il ginepraio? Perché qui il punto è che, secondo l'ultima sentenza di Cassazione, la più recente, diciamo al 2024, e anche secondo una recente ordinanza, ci sarebbe una sostanziale, adesso io qui mi avventuro in presenza di un avvocato, quindi avrei bisogno a mia volta di un avvocato per difendermi da quello che sto per dire, sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte le prestazioni che sono di tipo sanitario, poiché si arriva a uno stadio in cui purtroppo la degenerazione data dall'Alzheimer è tale per cui il malato non ha più alcuna autosufficienza. Autonomia. Lì si arriva a uno stato praticamente di totale dipendenza dall'assistenza sanitaria. Allora, chi paga? Paga il Servizio Sanitario Nazionale tutta quanta la retta? Si paga un po' per uno? Si continua a pagare esattamente come prima, appunto rispetto alla residenza sanitaria assistita dove il malato o la malata sono stati ricoverati? Ecco, non c'è una risposta per un sì e per un no, però ci facciamo spiegare. Adesso l'avvocato può travolgere tutto quello che ho detto e precisarlo meglio.
Cominciamo allora con l'avvocato Luca Degani, che abbiamo ricordato prima è presidente di UNEBA Lombardia, dell'ente che rappresenta molte strutture socio-assistenziali in Italia. Intanto, che cosa è successo dopo questo intervento della Cassazione? Perché ce lo faremo raccontare anche da chi gestisce direttamente queste strutture, nella fattispecie queste della Lombardia, nella fattispecie anche proprio una di queste gestite dalla Meridiana, interessate, travolta da queste disposizioni appunto recenti, perché c'è stata proprio una famiglia di una struttura di Monza che è andata avanti con un'iniziativa legale anche molto molto importante. Però quali sono state, per quello che riguarda la vostra operatività, le conseguenze di questa Cassazione recente?
Quello che è successo è l'effetto mediatico, con tutto il rispetto, ognuno di noi fa il proprio mestiere. Nel momento in cui vai a dire a una famiglia in difficoltà, la difficoltà prima è giocata su Cristicchi, è il pathos, è l'emozione, l'emotività di avere il proprio caro ricoverato in una struttura che è l'unico luogo in cui in quel momento può stare a tutela di se stesso, l'idea che questa struttura sia gratuita diventa il sogno possibile per garantire un'altra economia familiare. Dopodiché, facendo poco l'avvocato, verrebbe da cantare un'altra canzone, nel senso che Cristicchi canta per la mamma. C'era un vecchio cantante dei miei tempi che avrebbe iniziato a dire: avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle, ossia pensa ai propri figli e pensa a chi nasce, pensa a chi sta crescendo. Poi parliamo di legge, ma prima di parlare di legge pensiamo che 500.000 di anziani ricoverati in RSA con più di 85 anni, con 3 o più patologie croniche, perché è giusto entrare in RSA quando non c'è un'alternativa e si sta costruendo questa possibilità, tutti a carico del sistema sanitario, sono 20 miliardi di euro, un terzo del Fondo Sanitario Nazionale. E allora quella terapia neuropsichiatrica infantile, quella cardiopatia, tutto quello che è la presa in carico delle altre generazioni va in fumo. Meno dell'1% della popolazione italiana, 500.000 di persone,
certo,
assorbe tutto.
Tutto questo per arrivare
a dire
che la compartecipazione familiare è fondamentale.
La compartecipazione della persona, ecco, è fondamentale.
Sì, no,
e la compartecipazione della persona è il rispetto delle economie di quella persona, e quindi magari anche differenziare la compartecipazione in ragione della capacità economica di quella persona e della sua famiglia. C'è sempre quel famoso ISEE che tutti un po' perdiamo come criterio di partecipazione ai costi delle prestazioni sociali.
Guardi, pensiamo, è il nostro pane
nido
quotidiano questo argomento,
no,
per
sì,
carità, mamma
sì
mia, perché
voi sì, però da genitore pensi all'asilo e dici che è giusto che se tu guadagni di più paghi di più, se tu hai meno possibilità paghi di meno, ma la cosa più giusta è che tu possa avere quel servizio. La legge, a parer mio e a parere di tanti tribunali lombardi in particolare, dice altro. La legge era partita nel 1985, ancora prima, dicendo che quello che allora era un servizio sociale, l'assistenza agli anziani, se era rivolta ai non autosufficienti anziani, aveva diritto a una compartecipazione economica, e quella compartecipazione economica allora era poco meno del 50% del costo di quella prestazione. Poi arrivarono 2 norme a febbraio e a novembre del 2001, uno era un atto di indirizzo, gli altri furono i primi livelli essenziali di assistenza, che dissero specificatamente che chi era ricoverato in RSA, con anche un'indicazione normativa molto chiara, RSA di cui la legge 67-88, aveva diritto a avere garantito il 50% dei costi. Questa norma è stata richiamata anche dai LEA del 2017, i quali hanno anche espresso un altro concetto che è condivisibilissimo, ossia che esiste la lungo assistenza, che è quella dell'RSA con la compartecipazione al 50%, e poi esistono le riabilitazioni intensive ed estensive. E se io sono un soggetto riabilitabile, dove la dinamica e il discrimine davvero è il tempo, io ho diritto alla gratuità. Ma perché ho diritto alla gratuità? Perché posso tornare al mio domicilio, a una vita senza una patologia cronica degenerativa attiva, eccetera eccetera. Quello che è stato obiettivamente statuito da questa prima ordinanza e poi sentenza, che abbiamo letto più niente che in pochi perché è veramente recentissimo, della Cassazione e della stessa prima sezione civile e dello stesso giudice e non a sezioni unite, è una lettura ideologiche, come tutte le ideologie, perfettamente lecita, in cui il substrato normativo è il diritto alla salute, è un diritto assoluto che non è nei limiti delle risorse economiche del sistema. Quindi tutto a tutti, come la vecchia legge 833 istitutiva del sistema sanitario nazionale, e non più tutto a tutti ma nei limiti delle risorse del sistema, come l'attuale sistema sanitario. Questo è qualcosa che tanti altri tribunali non condividono, e questo è qualcosa che non solo non è sostenibile economicamente, ma che va contro determinati
principi.
Certo,
perché il punto è quello, perché se ci fossero le risorse, se piovessero, se ci fossero degli alberi con gli zecchini d'oro ovunque, in ogni città, in ogni regione, sarebbe...
Certo, questo chiamo brevissimamente in causa il nostro altro ospite, cioè Roberto Mauri, presidente della Cooperativa Sociale Meridiana. Questo avrà provocato questa ultima sentenza, che è stata quella poi che noi dei mezzi di comunicazione abbiamo scoperto, diciamo la verità, avrà provocato una discreta spallata, un discreto sconquasso nelle strutture.
Sì, certamente quando ci si sente dire da un mezzo di comunicazione che una quota deve essere gratuita, ecco che non poche persone arrivano nell'RSA denunciando una mancata comunicazione anche in modo...
Anche violento.
Brusco, anche, sì, diciamo brusco.
Ecco, molto brusco, e questo... delegittima anche un tipo di comunicazione, un tipo di alleanza che quantomeno fino all'avvento del Covid c'è stato tra familiari e strutture. Noi con l'avvento del Covid abbiamo purtroppo patito una comunicazione veramente aggressiva e distruttiva di tutto il nostro mondo. Se vi ricordate, gli infermieri negli ospedali erano gli angeli e le RSA erano i luoghi di morte, e gli operatori hanno vissuto, io l'ho vissuto in prima persona, in quanto si viveva tutti i giorni all'interno delle strutture senza avere grandi strumenti. E poi alla sera ci si sentiva aggrediti da politici, giornalisti, preti, in cui tutti pontificavano dall'ambito...
Tutti laureati in virologia, sì,
tutti ce lo ricordiamo. Dai loro divani, sì. Tutti sicuri a dirci che cosa dovevamo fare noi. Dopodiché nell'RSA è arrivato l'aumento dell'energia, sono arrivati l'esodo degli operatori verso le strutture pubbliche. Oggi ci arrivano a dire...
Arrivano i rinnovi contrattuali anche per gli operatori che prestano l'attività presso le vostre strutture.
Non arrivano solo i ricavi in più.
Tra l'altro rinnovi contrattuali sempre pagati troppo poco questi operatori, perché qua dovremmo certamente aprire un'ulteriore parentesi.
Aspettate, visto che avete introdotto un tema puramente economico,
ecco, sì.
Ecco, è l'ideale per sapere come vanno le borse.
Mauro, ormai è ufficiale, la nostra Debora è meglio di un paradiso fiscale.
Di denari.
Ma in un paese dove quasi nessuno paga le tasse, lo pagano sempre i soliti, credete veramente che l'assistenza agli anziani resti a carico dello Stato? È una cosa impossibile. Non siamo in Svezia. Impossibile.
È esattamente la riflessione che stavamo facendo a microfoni spenti, ma magari il Servizio Sanitario Nazionale, le regioni potessero farsi carico della totale gratuità appunto di questi servizi, di cui avremo sempre di più bisogno, perché la demografia in Italia ci racconta un'esclusiva tendenza, però non è possibile. Allora, stavamo completando un ragionamento con Roberto Mauri, presidente della Cooperativa Sociale La Meridiana, peraltro non abbiamo raccontato, lo vorrei fare solo in due minuti, anzi anche in uno, Roberto, appunto la storia della vostra associazione, che è un'organizzazione di volontari nata una cinquantina di anni fa con l'obiettivo di offrire agli anziani di Monza una rete completa di servizi in tutte le fasi della vecchiaia.
Sì, è stata un'esperienza nata proprio dal volontariato. Oggi, dopo 49 anni, l'anno prossimo compieremo 50, riusciamo a garantire tutta una rete di servizi, e laddove in questi anni non abbiamo trovato il servizio, l'abbiamo progettato, l'abbiamo costruito, abbiamo raccolto i fondi con tutta una serie di grandi famiglie della nostra zona, e soprattutto siamo riusciti con Regione Lombardia a modellizzare e a replicare queste cose.
Ideando e concependo anche il primo villaggio per Alzheimer,
sì,
d'Italia.
Esatto, è ancora un'esperienza molto innovativa, ma soprattutto in grado di dare una risposta ad un periodo della vita nel quale la persona non è più in grado di stare da solo in una casa, ma non è ancora così compromesso per essere accolto in un nucleo Alzheimer. Ecco che in questo luogo la persona può ancora vivere la propria autonomia protetta e avere ancora una qualità di vita che tutti noi auspichiamo, perché questa volontà di trovare una soluzione diversa ci veniva dal fatto che quando una persona in queste condizioni arrivava nei nostri nuclei Alzheimer e vedeva davvero situazioni molto molto compromesse, dicevano: ma qua sono tutti matti, io non posso starci dentro. Ecco, la necessità di trovare una soluzione diversa, e l'abbiamo trovata, e ancora oggi è una risposta veramente qualificante.
Dove oggi, ci siamo interrotti prima?
Oggi il problema qual è? Che a fronte di un bisogno sicuramente più elevato di un contributo sanitario rispetto a una quota importante che pagano soprattutto le persone nei nuclei Alzheimer, noi oggi che cosa abbiamo vissuto? Abbiamo vissuto queste comunicazioni che dicono: voi recedete dal contratto, non pagate la retta, tanto non vi possono buttare fuori. Questo che cosa comporta in una situazione, come dicevamo prima, dove le RSA stanno vivendo una stagione veramente difficile? Che fin tanto che avrò due o tre persone che un giudice dichiarerà non paganti, tutto questo mancato ricavo dovrò per forza
ricaricarlo
sugli altri.
Ridistribuirlo, certo.
Nel momento in cui ne avrò 10, io sarò costretto a chiudere la struttura. E sono tutte strutturine piccole che ovviamente perderanno una qualità e una presenza sul territorio e andranno a finire in questi grandi fondi di investimento. E io credo che questa non sia la risposta. Tutti noi auspichiamo che tutto sia gratis, che tutto sia a favore del cittadino. Ciò nonostante, le RSA sono in mezzo, erogano un servizio, ma non possono essere così condannate a priori di far pagare una retta. Noi siamo stati accusati come ladri di salute in una trasmissione televisiva e questo ci ha posto davvero in una condizione con tutti gli altri ospiti davvero
direi quasi addolorato, ecco, perché lo vedo anche proprio dallo sguardo.
Se posso solo, non è una correzione ma solo una ricordare che il gratis poi in realtà vuol dire trasferire alla fiscalità generale, cioè sulle tasse, sulle imposte di tutti noi, quindi da qualche parte poi il denaro per assicurare le prestazioni deve saltare fuori. E sappiamo, ce l'ha spiegato, ce l'ha ricordato prima l'avvocato De Gani, c'è tutta una storia pluridecennale appunto di compartecipazione tra il pubblico e il privato.
Allora, se posso aggiungere una cosa proprio per dare una lettura molto più trasversale, nel 2022 da una rilevazione dell'osservatorio sulle RSA fatta dalla LUC di Castellanza, dall'Università Business School di Castellanza, che è sicuramente oggi uno degli organismi più preparati e più presenti sul nostro settore, nel 2022 su 501 RSA il 68% di RSA erano in perdita, per cui non c'è la possibilità oggi per una RSA di ammortizzare dei mancati pagamenti se non farli ricadere sugli altri, e questo secondo me è una cosa veramente, certo, ma veramente scorretta.
Detto questo, io voglio ribadire che noi comprendiamo anche totalmente le ragioni di quelle famiglie che hanno bisogno di fruire di questi servizi e certe rette sono per molte insostenibili. Allora, la testimonianza di Franco dalla provincia di Udine. Franco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ci racconti un po'?
Sì, io ho l'esperienza prima di molti anni di direttore generale dell'RSA e oggi di caregiver in quanto sono amministratore di sostegno di mia madre che ha la demenza. Volevo solo sottolineare l'aspetto importante, cioè il diritto alla cura, che è un aspetto che è prettamente etico, che è prettamente umano, ma che vede da una parte chi gestisce nella voglia di dare questa cura nella migliore qualità, ma essendo la possibilità di essere sostenuta nel tempo. Io non posso chiudere la mia attività perché sono messo le strette, e dall'altra parte il diritto alla mia mamma, alla sua dignità, oggi è a domicilio, ma anche dovendo entrare in struttura, a avere le cure al massimo per il suo. In questo momento le istituzioni stanno giocando sporco, perché in parte anche fanno in modo che la diagnosi di demenza non sia riscontrata dove ci sono state difficoltà, e anche questo dobbiamo essere attenti. E il mio parere è che, essendo il diritto è un valore etico e profondo che ricorre anche nella nostra Costituzione, chi deve occuparsi di questo è lo Stato, e quindi definire con una norma la certezza della cura, che sia però a compartecipazione, perché da figlio e prima direttore non posso pensare che la sostenibilità per l'uno o per l'altro non possa che derivare dalla compartecipazione.
Grazie Franco.
Peraltro sulla norma avevamo chiuso anche la nostra trasmissione precedente.
Mi hai tolto le parole di bocca, esattamente. Ormai ci leggiamo nel pensiero senza neanche guardarci. Abbiamo Luca... anche, sì, esatto, un'altra testimonianza che ci fa piacere accogliere, perché Luca Viganò, direttore della RSA Casa Albergo Maria Immacolata di Calvenzano in provincia di Bergamo, è stata proprio immediato, è stata la prima persona che ci ha scritto nella puntata, appunto a seguito dell'ultima puntata che abbiamo realizzato, proprio raccontando con l'avvocato Franchi, con l'associazione dei consumatori consumer, di questa sentenza della Cassazione che ha ribaltato la Corte d'Appello di Milano, eccetera, e lui ci ha detto: guardate che le cose sono un po' più complicate rispetto a quelle che sono emerse dalla trasmissione. Viganò, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Tra l'altro questa sua struttura non gestisce, non si occupa, non ospita malati di Alzheimer, ma la sua testimonianza interessante è che avreste voluto mettere in piedi anche una organizzazione di questo tipo, ma alla luce di quello che sta succedendo ci state ripensando drasticamente.
Esattamente, questa incertezza legislativa ci porta per forza a fare dei ragionamenti su quello che doveva essere un investimento per ampliare i servizi della nostra RSA. Questa incertezza porta a fare un certo tipo di investimento, anche perché sono investimenti anche di un certo tipo, quindi non si può non avere una chiarezza normativa.
Quindi questo è un po' il suo pensiero rispetto a tutto quello che è successo in queste settimane?
Beh, non solo, il fatto anche che non ci dobbiamo dimenticare che le RSA mettono al primo posto non solo soltanto strutture, ma sono proprio luoghi di cura, e concorriamo insieme alle famiglie per questo obiettivo di dare assistenza e cura al proprio caro. E quando per trasmissioni viene messo sempre l'aspetto negativo dell'RSA, come diceva anche il collega, dal 2020 ad oggi l'RSA vengono viste, vengono più attaccate che sostenute, ecco, questo non fa altro che mettere anche un po' di benzina sul fuoco, certo. Non facendo, e creando soprattutto questo ultimo argomento delle rette dell'Alzheimer, credo che si vada a innescare poi una sorta di guerra tra poveri, sostanzialmente. Perché...
Purtroppo temo che anche l'andamento demografico sia tale per cui la cura delle persone anziane diventa sempre più un problema diffuso, e questo forse è un ulteriore argomento per dire al legislatore se vuole intervenire, o magari la Cassazione a Sezioni Unite. Poi torneremo dall'avvocato per capire appunto allora come va gestita la compartecipazione. Intanto ringraziamo Luca Viganò, ci fermiamo qualche istante perché ci sono le informazioni sul traffico.
Meazza genia.
Due di denari.
Buongiorno, Corrado da Padova, e io volevo dire che molti anziani che sono in case di riposo amerebbero il fine vita. Allora, veniamoci incontro. Fine vita da una parte e risparmio per il servizio sanitario dall'altra.
Anche chi non ha Alzheimer in una casa di riposo, anche io non ce la faccio a mantenerlo con uno stipendio solo. Quindi come faccio? Sì, tutto dovrebbe essere a spese dello Stato. Cioè, mia sorella se ne lava le mani, il mio stipendio se ne va. Devo pagarmi i denti, cosa faccio? Grazie.
Io ho un amico che ha dovuto mettere la madre a 100 km, malata di Alzheimer, perché nel suo paese, nella sua città, in questo caso Torino, gli avevano chiesto 6.000 euro al mese per tenere la madre malata di Alzheimer, malata abbastanza grave.
Davvero si arriva a queste punte di retta, avvocato Degani?
Sì, è vero, arriviamo anche a queste punte di retta in determinati centri urbani da parte di operatori economici profit, che legittimamente esistono e che oggi sono la minoranza. oggi finché il sistema regge. Però proviamo a ipotizzare cos'è lo spacchettamento della destra.
Esatto, cioè, visto la trasmissione è due di denari, allora proprio in due denari, in due soldi, quanta parte, perché qui il ragionamento è anche quanta parte è l'assistenza sanitaria vera e propria, quanta parte poi, adesso uso il termine alberghiera perché qualche ascoltatore ce l'ha ricordato che compare nelle fatture dell'RSA questo termine alberghiera.
Se io spacchetto la retta ho circa 120 euro di costo al giorno. Questi 120 euro di costo al giorno a cosa corrispondono però? 40 metri quadri medi per ogni ospite, per ogni persona ospite, una giornata alimentare per ogni persona ospite, circa 3 ore di assistenza tra medico, infermiere, OS, ASA e altre figure al giorno, 1100 rotti minuti settimana ospite, i farmaci che sono a carico di chi gestisce e ritengo giusto ricordarlo, è stato molto bello un intervento, anche le cure palliative sono un farmaco e una terapia e una specialità che deve esserci nell'RSA di oggi.
Ecco, questo... Allora guardi, scusi, siccome quell'ascoltatore ha equivocato, qui non abbiamo detto che bisogna sopprimere gli anziani, perché sia chiaro, il discorso sul fine vita lo faremo in altre trasmissioni, invece giustamente lei dice parliamo delle cure palliative, cioè di chi purtroppo è arrivato al fine vita e deve essere accompagnato in questo tratto.
Questa giornata costa 120 euro, forse qualcosa di più, ma ipotizziamo 120 che... super giù ci sta. In questa giornata di 120 euro una regione come la Lombardia, siamo un po' lombardocentrici in questo momento, dà, avendo avuto degli aumenti nell'ultimo periodo, prima era sicuramente meno, 45 euro medi al giorno, però la norma che abbiamo citato prima diceva la metà. Se ci fosse quella metà, quindi 15 euro in più dal sistema, e 15 euro ce li si può permettere perché non sono più 20 miliardi ma sono 2 in tutta Italia, sono 300 milioni in più in Lombardia, allora io forse potrei avere quei 60 euro che restano di quel 120 per una persona, e quei 60 non sono pochi, non sono pochi se una persona è sola, come abbiamo sentito, però esiste, in Italia esiste, l'idea che io possa chiedere aiuto verificando la mia situazione economica al mio ente locale, al mio comune. Quello che noi dobbiamo fare non è la guerra ideologica, ma l'applicazione della norma per quello che sono. Il 50% oggi in Italia in quasi nessuna regione è garantito. Poi c'è il paradosso, e chiudo, ci sono due regioni che chiamano RSA strutture riabilitative, il Lazio e la Sicilia, la Corte di Cassazione in Lazio. La Calabria, che è un'altra regione che invece non ha un vero sistema, che è il luogo in cui esistono, poi arrivano anche alcuni giudici della Cassazione, è una realtà che non offre quel servizio, una guerra della Sicilia, ma lì è riabilitazione e a totale carico del sistema sanitario. L'impressione che per un errore proprio di rappresentazione del luogo di cura stiamo rischiando di mandare a rischio il sistema, e se perdiamo il no profit, come diceva il mio collega, allora quei 6.000 euro diretta sono il rischio di sistema.
Mauro, da dove riprendiamo? Perché qua si stanno aprendo mille parentesi. Ovviamente molti ascoltatori contestano proprio il tema dell'entità della retta, cioè ovviamente molti riconoscono che non potrebbero mai permettersi di sfruttare la possibilità di un inserimento in RSA perché sono costi impraticabili, ma in realtà poi lo spaccato nazionale è molto diverso, no? Avvocato Degani, perché ci sono effettivamente città, regioni dove ci sono strutture piccole,
tra l'altro,
magistralmente seguite con...
Aggiungo proprio per l'avvocato, la sanità, lo sappiamo, è competenza regionale, quindi su questo tema...
Competenza concorrente tra Stato e Regioni, non regionale.
Giustamente.
I servizi sociali sono competenza regionale.
Questo però fa sì che le sentenze di Cassazione, le ordinanze di Cassazione piovano in un sistema eterogeneo.
Certo.
Cioè, non tutte le regioni sono orientate allo stesso modo. Lei ricordava quelle dove non c'è proprio l'operatività o c'è un altro tipo di classificazione, ma anche se noi guardiamo dove ci sono le stesse classificazioni, alcune possono essere più orientate nella compartecipazione pubblico-privato e altre meno.
Ma assolutamente sì, il tema vero è capire cosa conviene al sistema. Oggi abbiamo una prevalenza di mondo no profit nella gestione dell'RSA, che è un mondo che non fa accumulo, quindi è molto debole se va in crisi finanziaria, ed è un mondo che in questo momento sta rischiando tantissimo col soggetto che non paga. L'alternativa qual è? Nessuno ci crede fino in fondo a pensare né a una sanità pubblica che gestisca l'RSA. In Lombardia ci sono meno di 10 enti pubblici che gestiscono RSA, e credo che nessuno creda fino in fondo che se noi rasassimo al suolo il no profit che gestisce e arrivasse qualcun altro, quel qualcun altro costerebbe meno del no profit. Quello a cui dobbiamo arrivare è la logica di una retta sostenibile, di un sistema regionale che col fondo sanitario dà davvero il 50%, di un contenuto della retta che sia quello che ci siamo detti prima e che quindi abbia una razionalità intorno ai 60-70 euro al giorno e la compartecipazione del comune per le persone che non hanno la capacità economica.
Certo. E forse, Roberto Mauri, ci sarebbe anche un approccio molto diverso al paziente, all'ospite, rispetto invece ad un'organizzazione come la vostra che ha un'origine, una storia di un certo tipo.
Sì, io non credo molto a grandi strutture con migliaia e migliaia di posti, le RSA di paese dove le persone si conoscono, dove si può davvero personalizzare la cura e dove anche la RSA diventa una importante agenzia di sviluppo per gli operatori, per i servizi, ecco, rischia davvero di saltare un equilibrio oggi estremamente fragile che non può sopportare questo contenzioso costante, che vuol dire avvocati da pagare, vuol dire mancati ricavi, ma vuol dire anche sprecare del tempo che è poco, perché oggi gli operatori sono che dirigono le RSA sono sempre risicati, siamo sempre costretti a far fronte a nuove normative, e io vi posso portare tantissime esperienze di colleghi che hanno cambiato lavoro perché oggi
non ce la fanno più
perché di fronte ai bisogni, di fronte ai mancati ricavi, di fronte ai contenziosi dicono non vado più avanti, non ha senso.
Sono devastanti a volte, riconosco. Guarda, anche questo
possiamo concludere su questo ultimo messaggio che
secondi.
Ci manda un magistrato e giudice tutelare, Giorgio, che ci scrive e interviene sulla mia precisazione rispetto a quell'ascoltatore che sembrava quasi sostenere appunto delle posizioni insostenibili e assolutamente inumane, però dice guardate che il tema è un equilibrio molto delicato, in ultima analisi si scarica sulle famiglie la malattia dei componenti anziani. Lo vedo professionalmente, visto che sono magistrato e faccio anche il giudice tutelare, il tema è delicatissimo, pensare di risolverlo con l'approccio "e io non pago" è molto rischioso. Questo il parere di un giudice, quindi insomma diciamo che forse riassume tutta la complessità che abbiamo cercato di raccontarvi. Se volete proseguire a raccontarci le vostre esperienze potete utilizzare anche la nostra posta elettronica 2didenari@radio24.it.
Naturalmente per Roberto Mauri e l'avvocato Luca Degani la porta è sempre aperta, magari per ritornare tra qualche tempo di nuovo a confrontarci su questo tema. Spero che abbiate apprezzato la pacatezza con la quale l'argomento, che è davvero delicatissimo e va dritto alla pancia come la canzone di Simone Cristicchi, di tanti nostri ascoltatori. Grazie,
grazie,
a presto.
Grazie a voi.
Buon
grazie.
Lavoro. Mauro, torniamo domani?
Domani dobbiamo parlare di lavoro.
Davvero?
E quindi si viene a lavorare.